Tra i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa vi è il principio di sussidiarietà. Ecco, sussidiarietà però comporta questo termine anche equivoci, ambiguità, poiché sussidiarietà che deriva dal latino subsidium, che significa sostegno, aiuto, ha a che fare con il riconoscimento di una multiforme realtà sociale e quindi il riconoscimento e non l'invenzione, la creazione di qualsivoglia realtà. Quindi il principio di sussidiarietà va coniugato con l'ordine naturale delle cose e non quello artificiale, ovvero costruito dall'uomo magari ideologicamente. E una specifica significa propria finalità ed un rapporto tra i diversi piani della società. Ad esempio, quando tutto è accentrato nello Stato o per modo di dire anche nell'Unione Europea, non c'è sussidiarietà, cioè sostegno e aiuto, ma piuttosto devoluzione, questo è il termine corretto, cioè si devolvono le competenze dal centro. A partire dal centro, ma questo significa negare l'ordine naturale, le finalità proprie delle realtà sociali, la libertà, alla fine anche la responsabilità. Ecco che quindi sussidiarietà, che spesso viene usata in malo modo e questo termine va precisato. Intendo precisarlo con il compendio della dottrina sociale della Chiesa del 2004, laddove parla nel capitolo quarto dei principi della dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo appena detto che fa parte dei principi fondamentali che sono la dignità della persona umana, la sussidiarietà, appunto, la solidarietà. E il bene comune, principi fondamentali, cioè significa che sono ordinativi dell'intera vita sociale, hanno a che fare con la realtà, non sono quindi enunciazioni astratte. I principi, proprio perché posti all'inizio, significa che vengono prima, cioè costituiscono un po' come lo scheletro del corpo, l'ossatura della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, ricordiamo che la dottrina sociale della Chiesa è quella dottrina naturale cristiana che ha la possibilità, la capacità di rispondere nei diversi ambiti della persona umana e delle sue relazioni sociali. E dicevamo dei principi fondamentali. Ovviamente ci sono i principi fondamentali che li abbiamo enunciati, vi sono anche quelli derivati, che sono ad esempio il principio di partecipazione, la destinazione universale dei beni, il principio della proprietà privata legittima, ecco. Però vi è anche nel compendio della dottrina sociale della Chiesa, sempre al capitolo quarto, la relazione tra dottrina sociale della Chiesa e nuova evangelizzazione, che significa che la Chiesa annuncia il Vangelo nella complessa rete delle relazioni sociali e quindi vi è una relazione stretta tra dottrina sociale della Chiesa ed evangelizzazione, in quanto la dottrina sociale della Chiesa, se fatta ovviamente correttamente, è uno strumento di evangelizzazione. E, della sussidiarietà vi è l'enunciato famoso della quadragesimo anno del 1931 di Pio XI, nel quarantesimo anniversario della Rerum Novarum, ecco, del 1891. Però prima di passare a vedere proprio la correttezza del principio di sussidiarietà, vediamo così velocemente dove poggia, perché abbiamo detto che tra i principi fondamentali vi è anche la dignità trascendente della persona umana, cioè sempre il compendio della dottrina sociale della Chiesa, al punto 107 recita così: tutta la dottrina sociale della Chiesa si svolge a partire dal principio che afferma l'intangibilità della persona umana, è ancora al punto 153, fonte ultima dei diritti umani, non si situa nella volontà degli esseri umani, nella realtà dello Stato, ma nell'uomo stesso e in Dio suo creatore. Ecco. Quindi la dignità trascendente della persona umana che rimanda proprio all'immagine di Dio e non all'immagine di noi stessi, immagine narcisistica, proiezione narcisistica di noi stessi, ma soprattutto quindi alla presenza di Dio nella nostra vita. Ma che cos'è la persona umana? Anche qui bisogna distinguere per la dottrina sociale della Chiesa, non è un individuo, una monade, per dire, ma è un essere sociale e quindi relazionale. Non solo quindi esiste, ma significa che non è l'essere ovviamente, ma ha l'essere in quanto partecipa analogicamente dell'essere. Quindi non va intesa solo come coscienza, la persona umana, cioè come soggettività, magari elevata a criterio ultimo dell'agire, ma come realtà ontologica che riguarda proprio l'essere in quanto tale. E non è solo spirito, ma sinolo, come si diceva in termini aristotelico-tomisti, unità sostanziale tra l'uomo e il corpo. Allora, da questa definizione di questo principio fondamentale, della dignità trascendente della persona umana, ovviamente si, verifica che tutti questi quattro principi fondamentali sono complementari, quindi vanno difesi assieme, vanno concepiti assieme. Anche i principi non negoziabili sono in quelli affermati da Benedetto XVI, ossia la difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale, la difesa della famiglia come unione tra un uomo e una donna orientati alla vita e l'educazione dei figli, vanno collegati con i beni, con i principi fondamentali. Quali sono quindi le caratteristiche di questi principi? Che hanno una validità permanente e non quindi transitoria, che sono necessari e quindi sono fondamenti ultimi e hanno questa unità articolata complementare, cioè si rimandano vicendevolmente. Per dire, non si può avere un'autentica sussidiarietà se non si ha un quadro corretto della concezione della persona umana. Così non si può avere sussidiarietà se non si ha anche solidarietà. E così anche per il bene comune, perché la sussidiarietà che prevede appunto la finalità della persona, ma anche dei corpi sociali, ha un collegamento anche con il principio fondamentale del bene comune. Ecco che quindi la visione della dottrina sociale della Chiesa è una visione organica, è una visione coesa, non è una visione frantumata, fratturata, come di un corpo sociale, quindi in cui si trova l'armonia, la concordia tra le membra. C'è poi un rapporto tra i principi e i valori, che non sono termini interscambiabili. Spesso si sente dire valori non negoziabili, invece è corretto dire principi non negoziabili. Quindi, se c'è un rapporto tra principi e valori, vi è anche una distinzione fra loro e una reciprocità, perché è sempre in esame un rapporto fra essi. Perché se i principi è ciò che viene prima, e ne consegue che può solo essere riconosciuto, non scelto, mentre i valori è un qualcosa in cui vale, che vale la pena, che è valido. E tra i valori fondamentali, il compendio della dottrina sociale della Chiesa al 197 riferisce quelli della verità, della libertà, della giustizia, della carità. valori fondamentali che favoriscono l'autentico sviluppo della persona umana e della società e richiedono la pratica dei principi fondamentali e l'esercizio personale delle virtù. Allora, adesso vediamo un pochino velocemente quali sono le fonti della dottrina sociale della Chiesa e il rapporto fede-ragione. Ecco, sono due le fonti della dottrina sociale della Chiesa, che è la rivelazione di Cristo e la legge naturale, cioè ciò che Dio ha inscritto nella persona umana, che è riflesso della lex eterna e divina. E così anche per il rapporto fede-ragione vi è un rapporto di circolarità, come si esprimeva bene nella enciclica Fides et Ratio del 1998, che veniva espresso questo rapporto tra fede e ragione con la metafora delle due ali con cui lo spirito umano spicca il volo verso la ricerca della verità. Ecco, quindi la fede e la ragione costituiscono le due vie conoscitive della dottrina sociale della Chiesa, essendo due le fonti dalle quali essa attinge la rivelazione e la natura umana. Ma vediamo adesso a capire bene il significato della sussidiarietà, perché applicare la sussidiarietà significa mettere al centro la famiglia, che non è un corpo intermedio, attenzione, che spesso viene confusa, e i corpi sociali, che quelli invece sì che sono corpi intermedi. C'è una frase sempre del compendio che mi sembra sottolinei bene questa distinzione che adesso andremo a esaminare, che è al punto 185, laddove dice che è impossibile promuovere la dignità della persona umana senza prendersi cura della famiglia, appunto, e dei corpi intermedi. Allora, qual è la difficoltà che abbiamo al giorno d'oggi nel concepire i corpi intermedi, che vengono situati, sbagliando, tra l'individuo e lo Stato. Cioè si esalta da una parte l'individuo, ma abbiamo visto che la persona è una cosa diversa dall'individuo come monade, no? Che prevede proprio questa relazionalità, questo essere sociale, ontologico e così via. Quindi si esalta da una parte l'individuo, scardinando o non prendendo in esame le relazioni sociali, creando dall'altra parte il mostro dello Stato moderno, cioè di uno Stato che si assolutizza e che esclude proprio la presenza di Dio nel mondo. E qui c'è anche in atto questo processo di secolarizzazione, a cui cercavano i vari pontefici, ad esempio sempre nella Rerum Novarum Leone XIII, con il rimedio l'unione delle associazioni, cioè l'armonia dei corpi sociali. Poi anche sulla famiglia, il pontificato in particolare, nello specifico di Giovanni Paolo II, penso così all'esortazione apostolica Familiaris Consortio 1981, c'è il rilancio proprio della soggettività sociale della famiglia, quindi famiglia diventa ciò che sei. Ecco, questo è molto importante, ma andiamo ancora meglio a vedere il principio di sussidiarietà, leggendo proprio qualche riga dal quadragesimo anno al punto 80, enciclica di Pio XI del 1931, dove afferma in questo modo il principio di sussidiarietà. Siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che delle minori e inferiori comunità possono fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società, perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento nella società stessa è quello di aiutare in maniera supplettiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle o assorbirle. Ecco quindi che le membra del corpo sociale richiama ancora una volta, proprio nel 40° anno dalla Rerum Novarum di Leone XIII, questo questa visione organica di cui si parlava. C'è però una visione liberale, che non è la visione classica cristiana, che cerca di portare dei riconoscimenti alla soggettività intesa in modo individualistico. Non è quella corretta della dottrina sociale della Chiesa e quindi è più motivata verso quello che viene chiamato da un punto di vista laicista il principio di autodeterminazione, dove Dio non è presente nella nostra vita, quindi di uno spazio di libertà senza criteri, cioè la libertà di fare ciò che si vuole e così via, no? Mentre la sussidiarietà, come abbiamo visto, afferma anche che non esiste un bene comune, cioè un bene anche personale, un bene relazionale, un bene sociale unico per l'intera società, ma ogni realtà sociale ha il proprio originale, specifico bene comune da perseguire. La sussidiarietà la si riscontra, si è riscontrata soprattutto in questi ultimi anni dal punto di vista educativo, con l'emergere prima delle scuole paritarie e poi delle scuole parentali e dell'homeschooling, per rispondere a quella che veniva chiamata la sfida emergenza educativa, in quanto, come si diceva poc'anzi, affermando il terzo dei principi non negoziabili, e quindi il dovere e diritto dei genitori di educare i figli come prolungamento della procreazione, ovviamente i figli non sono dello Stato. Quindi sono loro responsabili, prima di tutto insieme alla Chiesa, dell'educazione. Ecco, un'altra cosa interessante a livello anche di rapporto tra comunità e potere, dobbiamo sempre ricordare, come fa presente anche nella dottrina sociale della Chiesa, che la comunità politica, essendo anche una società naturale, al pari della famiglia, ecco, dicevamo che non è un corpo intermedio, è una cellula fondamentale, ma è una società naturale, al pari proprio della famiglia, precede lo Stato. Quindi lo Stato, se è preceduto dalla famiglia e dalla comunità politica, è ad esse strumentali, deve essere a servizio di queste società naturali. E questo lo abbiamo visto nella sussidiarietà che ci fu ad esempio durante il Medioevo, attraverso appunto l'autogoverno delle corporazioni, delle realtà sociali, cioè abbiamo sperimentato nella cristianità la libertà vera e concreta di operare nella storia, in quanto l'impero, i feudi, i comuni, le diocesi, le università, gli ordini religiosi, che sono le confraternite, le comunità di quartiere, le corporazioni a cui faceva riferimento nella Rerum Novarum, in particolar modo all'inizio lo stesso Leone XIII, la società era una comunità di comunità e tutte avevano la loro autonomia politica, legislativa e di solidarietà. Cos'è successo invece con lo Stato moderno? Con la modernità lo Stato si è sovrapposto alla comunità politica, che ricordiamo assieme alla famiglia società naturale, assorbendola in sé e distruggendo con le sue politiche i legami morali e religiosi che fornivano alla comunità i fini condivisi e quindi il collante. Ecco che la sussidiarietà, quindi, se intesa bene, come lo propone la dottrina sociale della Chiesa, è veramente, veramente importante, assieme agli altri tre principi fondamentali della dignità trascendente della persona umana, della solidarietà e del bene comune. Esiste anche oggi, si sente spesso dire, parlare di una sussidiarietà verticale e di una orizzontale. Ad esempio, cosa si intende come sussidiarietà verticale? Cioè l'articolazione dal basso all'alto, verticale appunto, ad esempio del potere amministrativo, quindi dalle province ai comuni, alle regioni, allo Stato, eccetera. E anche c'è una società, una sussidiarietà orizzontale, dove ad ognuno dei livelli visti, cioè dal punto di vista amministrativo e quindi sempre enti locali, province, comuni, regioni, Stato, eccetera, vi è la partecipazione dei corpi intermedi, ossia associazioni, dei gruppi, corporazioni, eccetera. Però questa sussidiarietà deve essere fondata sulle società naturali, sul riconoscimento e non sull'invenzione o la creazione delle società, assolutamente. Quindi sul riconoscimento e non sulla concessione, perché altrimenti c'è il pericolo, come aveva ravvisato anche intelligentemente il cardinal Giacomo Biffi, di uno statalismo ravvicinato che può essere inteso al posto di sussidiarietà verticale ed orizzontale, laddove ci sono questi gangli dove ci sono questi tentacoli come una piovra che entrano da parte dello Stato o dei suoi funzionari a livello delle responsabilità delle società minori. Quindi concluderei rimandando ovviamente alla lettura del compendio della dottrina sociale della Chiesa e dei documenti del Magistero. Ho letto solo il punto 80, ma bisognerebbe leggersi e l'intera quadragesimo anno, ma anche le altre encicliche che riguardano il principio di sussidiarietà. Direi che, concludendo e puntualizzando, che il principio di sussidiarietà ha due radici essenziali, cioè il primato appunto della persona umana e la sua natura sociale. Ecco che così le società cosiddette maggiori o superiori, come abbiamo visto negli esempi amministrativi della sussidiarietà verticale ed orizzontale, esistono quindi queste società per assolvere ruoli sussidiari, di aiuto, di sostegno quindi, nei confronti delle comunità cosiddette minori o inferiori, senza prevaricare, cioè quindi rispettando la natura di queste società inferiori che abbiamo visto, inferiori nel senso, ecco, così come derivate dalla concezione moderna, ma in realtà non sono inferiori, anzi, queste società naturali come la famiglia e la comunità politica abbiamo detto che precedono lo Stato e quindi è lo Stato che dovrebbe adeguarsi a queste realtà sociali. Quindi il principio di sussidiarietà ha nei confronti dei rapporti persona e società una funzione di regolazione, cioè valorizza il pluralismo sociale, chiamiamolo così, ma potremmo anche dirne la multiforme realtà sociale, come via per la realizzazione del bene della persona e del bene comune. Di conseguenza, la sussidiarietà postula una società partecipativa in cui le persone e i gruppi siano realmente corresponsabili e solidali. E concludendo, si potrebbe concludere in questo modo: il principio di sussidiarietà potrebbe essere definito come un antidoto al veleno dell'accentramento, della collettivizzazione, della creazione di monopoli, caratteristica della società liberale della nostra epoca, e anche come antidoto contro la pianificazione, il totalitarismo. Però, nello stesso tempo, non bisogna cadere nell'egualitarismo, condannato sempre a iniziare dalla Rerum Novarum di Leone XIII, che se è vero che le persone dal punto di vista ontologico, cioè create, sono uguali, anche è vero che sono tutte diverse, cioè hanno sì la stessa dignità, però nella sussidiarietà si valorizza la ricchezza della diversità. Ecco che quindi va coniugato la sussidiarietà, come si diceva, con la solidarietà.